Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 25 febbraio 2021. Iniziamo la puntata di oggi con un articolo da Internazionale della scorsa settimana. La settimana, laboratorio di Giovanni De Mauro. Tutte insieme Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Facebook avevano alla fine del 2020 una capitalizzazione di mercato di 7.500 miliardi di dollari. Se fossero un paese, il loro prodotto interno lordo sarebbe il doppio di quello tedesco, quasi quattro volte quello italiano, e sarebbe inferiore solo al PIL di Stati Uniti e Cina. Con il valore di queste aziende è cresciuto anche il loro ruolo nelle vite di miliardi di persone. Ma non è sempre stato così, perché la loro storia è relativamente recente. Google è stata quotata in borsa nel 2005. Nel 1997 la Apple era sull'orlo del fallimento. Il primo anno in cui Amazon ha realizzato dei profitti è stato il 2001. Facebook è nata nel 2004. Le tecnologie che usiamo oggi sono il risultato di un percorso accidentato e in parte casuale, nato dall'incontro negli anni 60 di tre gruppi molto diversi tra loro: militari, professori universitari e hippie. Nel saggio La Valle Oscura, pubblicato in Italia da Adelphi, Anna Wiener ha raccontato l'evoluzione recente della Silicon Valley e l'inizio della fine di quello che molti hanno considerato un sogno. Per scrivere l'articolo che pubblichiamo in copertina, ha incontrato più volte Moxie Marlinspike, il fondatore di Signal, un'app di messaggi diventata popolare per la sua attenzione alla privacy. Tutti dovremmo avere qualcosa da nascondere, dice Marlinspike, echeggiando le parole di Edward Snowden. Sostenere che non si è interessati alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come affermare che non si è interessati alla libertà di espressione perché non si ha nulla da dire. Ma la privacy non è l'unica ragione per cui Signal merita attenzione. L'altra è che si tratta di una società no profit, che non può essere comprata da altre aziende, non va in borsa e deve reinvestire gli utili. Una rivoluzione per la Silicon Valley. E se è vero che la California è stata spesso il laboratorio del cambiamento americano, c'è da sapere che il successo di Signal sia l'inizio di una nuova trasformazione. Scusate, c'è da sperare, se c'è da sapere sarebbe bello. Questa era la prima pagina di Internazionale, laboratorio, nel numero dal 19 al 25 febbraio. Passiamo ora a un altro numero di Internazionale della settimana precedente, Egoismo miope sui vaccini, un articolo scritto da Andrea Zumach su un giornale che io non sono capace di pronunciare, tedesco. Con la pandemia di Covid-19, quasi tutta la popolazione globale deve fare i conti con un'emergenza sanitaria di cui non si vede ancora la fine. Eppure i paesi ricchi continuano a impedire un'equa distribuzione globale dei vaccini contro il virus. È l'ultimo capitolo di uno scandalo politico e morale cominciato nel 1994, quando gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone, la Svizzera, il Regno Unito e la Francia imposero, attraverso l'accordo TRIPS sui diritti di proprietà intellettuale, un'ampia tutela dei brevetti a vantaggio delle loro industrie farmaceutiche. È quindi anche colpa dei paesi ricchi se milioni di persone non hanno accesso alle medicine. A causa dei diritti sui brevetti, infatti, negli ultimi 25 anni non è stato possibile produrre farmaci generici a basso prezzo. Dal 2001 I brevetti si possono sospendere, ma finora i paesi ricchi lo hanno permesso solo per farmaci contro l'AIDS. L'argomentazione principale è che tutelare i brevetti è l'unico modo per garantire profitti a lungo termine alle industrie farmaceutiche, che altrimenti non investirebbero nella ricerca. Ma nel caso del Covid-19, questa tesi è ancora più debole perché la maggior parte dei fondi usati per lo sviluppo dei vaccini viene da sovvenzioni statali. Anche l'idea secondo cui i paesi del sud del mondo non sono in grado di produrre farmaci di alta qualità è già stata smentita da India, Thailandia e Sudafrica durante l'epidemia di AIDS. La cooperazione tra l'Università di Oxford e l'AstraZeneca e il Serum Institute of India dà l'idea di quello che sarebbe stato possibile fare se i paesi ricchi non avessero preferito puntare sull'egoismo. Il rifiuto di sospendere i brevetti non è solo un fallimento politico e morale, è soprattutto una scelta miope. Anche se entro quest'anno si riuscissero a produrre i miliardi di dosi necessarie a vaccinare tutti i cittadini europei, per superare la pandemia non basterà sconfiggere il virus in Germania o nell'Unione Europea, ma bisognerà farlo in tutto il mondo. E questo era un articolo su Internazionale della scorsa settimana di Andrea Zumach, Die Tagesanzeitung. Un giornale tedesco, scusate. Si chiama Egoismo miope sui vaccini. Passiamo ora a un articolo uscito sul Post di ieri 24 febbraio su quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Il freddo in Texas c'entra con il cambiamento climatico? È la domanda che si pone il Post. La scorsa settimana in Texas si sono registrate alcune delle temperature più basse da più di 30 anni e i giorni tra il 14 e il 18 febbraio sono stati i più freddi per la temperatura media dal 1981. A causa dei limiti della rete elettrica locale, il freddo ha lasciato senza corrente e riscaldamento milioni di persone. Secondo alcuni scienziati, questi fenomeni meteorologici potrebbero essere legati al riscaldamento globale causato dalle attività umane. L'idea potrebbe sembrare controintuitiva perché il riscaldamento globale si associa all'aumento delle temperature, ma il discorso è più complesso. Le aree della Terra dove la temperatura media sta aumentando più velocemente sono i poli. I fenomeni climatici sono molto complessi e non si sa ancora bene quali siano tutte le conseguenze dell'aumento delle temperature polari, ma secondo una delle ipotesi esistenti, Artico caldo, continenti freddi, il riscaldamento del Polo Nord porterebbe i venti polari verso le zone continentali a sud più spesso che in passato, causando alcuni dei fenomeni meteorologici più estremi degli ultimi decenni, come le recenti tempeste di neve in Texas. Il nome dell'ipotesi non significa che l'Artico sia più caldo dei continenti, ma che lo sia rispetto alle sue classiche temperature medie. Il concetto è ben trasmesso da molte mappe in cui sono mostrate le anomalie della temperatura superficiale della Terra delle ultime settimane rispetto alla media del periodo 1979-2000. I colori che tendono verso rosso mostrano dove la temperatura è più alta del solito, quelli verso il viola dove è insolitamente più bassa. Negli strati atmosferici sopra il Polo Nord c'è un vortice di venti freddi, il cosiddetto vortice polare, o più correttamente vortice artico. Generalmente il vortice artico è trattenuto sopra il polo di una corrente a getto, cioè un veloce flusso d'aria che si trova più a sud. La corrente a getto fa da barriera al vortice artico come se fosse il bordo di una ciotola, ha spiegato a Vox il climatologo dell'Università del Colorado, Walt Meyer, esperto di clima artico. L'aria fredda è più pesante, quindi è come tenuta in trappola da questa ciotola d'aria calda, non ne supera il bordo, o almeno non lo fa di solito. Quando le temperature nell'Artico aumentano, parte del vortice dei venti freddi può oltrepassare il bordo della ciotola, superando i consueti limiti della corrente a getto e arrivando così sulle coste continentali. Il fenomeno si può capire meglio guardando una delle rappresentazioni grafiche che lo spiegano. Sul sito lo potete vedere. L'aria che oltrepassa i bordi della ciotola è più calda dei tipici venti artici, ma è comunque molto fredda. Per questo potrebbe essere stata in grado di causare intense nevicate come quelle avvenute di recente in Texas. Non è il cambiamento climatico dovuto alle attività umane a causare queste fuoriuscite di venti freddi verso i continenti. Negli Stati Uniti capita in media 6 volte per decennio. Ma secondo alcuni scienziati, il riscaldamento globale le ha rese più frequenti. Non tutti i climatologi sono d'accordo e nel corso del 2020 sulla rivista scientifica Nature sono stati pubblicati 2 studi che contestano l'ipotesi artico caldo, continenti freddi. Uno di questi dice che l'influenza del clima artico su quelle delle latitudini inferiori è ridotta rispetto a quella di altri fenomeni climatici. In generale, gli scienziati ritengono che in conseguenza del cambiamento climatico le temperature medie invernali dell'emisfero boreale, il nostro, aumenteranno. Questa previsione, però, ha spiegato su Twitter Stefan Rahmstorf, professore di fisica degli oceani dell'Università di Potsdam, non è per forza in contrasto con l'ipotesi che alcuni fenomeni meteorologici invernali, caratterizzati da un freddo intenso, possano diventare più frequenti. Almeno nel breve periodo. Questo era l'articolo del Post a proposito di quello che sta succedendo in Texas. Se il freddo, se quello, i problemi climatici di ultimamente, le nevicate, c'entrano qualcosa con il cambiamento climatico. Per oggi è tutto, Press Corner termina qua, buon proseguimento di ascolto. These are African rhythms, passed down to us from the ancient spirit. Feel the spirit, a unifying force. Yeah, keeping us together. Come on, move with the spirit. Stand up, clap your hands. Move with the rhythm. Get down, get off. We'll be right back.
African rhythms, make you clap your hands. African rhythms will make you wanna dance. African rhythms, make you clap your hands. African rhythms, woo, will make you dance. African rhythms, make you clap your hands. African rhythms, will make you want to dance.
Thank you.